per quanto riguarda il mio intervento, appunto, parlerò di videoregistrazione e se c'è tempo farò un breve accenno al pedinamento satellitare, al GPS, al pedinamento elettronico, ma non tanto in quanto come elementi tecnici, come modalità di indagine tecnologicamente evolute, ma solamente per porre l'attenzione a degli argomenti che mi premono in particolare, anche stante l'ultimo intervento del Garante della Privacy con la relazione a fine aprile del 2004 riferita all'anno 2003, con la quale ha posto l'attenzione sulle nuove tecnologie, evidenziandone la invasività e auspicando per il futuro l'intervento del legislatore e per quanto concerne l'adozione di codici deontologici in vari settori e per quanto concerne eventualmente una ulteriore legislazione adatta a questo tipo di mezzi e atta ad evidenziarne e in qualche modo a circoscriverne l'invasività. Per quanto mi riguarda, piuttosto che parlare del concetto di privacy secondo quanto emerge dal testo unico e secondo il concetto di privacy che usualmente siamo avvezzi in qualche modo a conoscere, volevo porre l'attenzione su dei valori che fanno capo alla persona e che sono quantomeno dignitosi quanto i cosiddetti dati personali, ma probabilmente anche di più, ovvero il concetto di riservatezza della persona, che non è obsoleto dal momento in cui è entrato in vigore il testo unico, il concetto di intimità, il concetto di dignità e la possibilità, il diritto e il potere ed il dovere comunque del singolo di tenere nascoste e riservate tutta una serie di attività e di comportamenti che normalmente nel senso comune si ama e si ritiene opportuno di tenere al di fuori della conoscibilità dei terzi. Allora, dunque, per quanto riguarda la videoregistrazione a fini di indagine, i problemi che mi vado a porre sono se questa videoregistrazione di immagini è conforme al dettato costituzionale, configura. Ora, in questo momento introduco degli argomenti giuridici, ma vedrò comunque di sorvolare e cercare di spiegare in maniera meno pesante, configuri una prova atipica ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura penale e comunque sia utilizzabile come documento, perché i problemi che io mi vado a porre sono innanzitutto se la Costituzione, che prevede una serie di garanzie per quanto concerne le comunicazioni, quindi l'articolo 15, prevede delle garanzie a tutela del domicilio, articolo 14, e anche per la libertà della persona, articolo 13, consenta che si vada ad ingerire l'ambito che riguarda una persona, quindi la sua persona ma anche il suo domicilio, attraverso questo strumento che però non è previsto, perché nel codice di procedura penale si parla di registrazione, intercettazione di comunicazioni, non si parla di videoregistrazione. Allora, lo spunto per parlare di questo argomento mi è dato da un lato da questa relazione del garante, dall'altro mi è data da una sentenza della Corte Costituzionale del 24 aprile 2002 che quantomeno mi trovo in qualche modo a dover criticare, perché la situazione alla base era questa: si stava indagando in ordine a reati che riguardano il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. Il giudice per le indagini preliminari dispone delle intercettazioni di comunicazione nell'ambito di il tutto si doveva svolgere in una discoteca, in un locale notturno. Il pubblico ministero con proprio decreto dispone che vengano poste delle videocamere in modo tale da raccogliere contestualmente le voci e le immagini, quindi videoregistrazione di immagini e comunicazioni. Chiaramente, se si pensa bene, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto queste intercettazioni, ma non aveva dettato la videoregistrazione. Aveva fatto riferimento all'articolo 266, che è l'unico che esiste nel codice di procedura penale. Pertanto, nel momento in cui io dispongo questi mezzi ai sensi del 266, non posso aver disposto la videoregistrazione perché non è prevista. Quindi il pubblico ministero, che sulla base di quest'ordine fa intercettazioni, mette delle videocamere, chiaramente pone in essere un comportamento che non è né previsto ed invade la privacy, invade la riservatezza dei soggetti in maniera difforme non solo alla norma penale ma anche al dettato costituzionale. L'altro aspetto, oltre a questo fatto, all'aver adottato un mezzo che non era stato previsto nel caso specifico, che non è previsto dalla legge, mi pongo un altro tipo di problema, ovvero nel momento in cui io vado a videoregistrare e contestualmente vado anche a registrare una conversazione, nel mentre io videoregistro capto tutta una serie di comportamenti di persone, di luoghi e di movimenti che non sono quelli rispetto ai quali io sto svolgendo le indagini. Per cui vengono raccolte una serie di elementi che sono completamente strani e per i quali sicuramente il principio di proporzionalità di cui oggi mi parla il garante, ovvero utilizzare la videoregistrazione con grano salis e quindi anche quando il reato c'è, se non è un reato di una certa gravità, se non è proprio indispensabile, se il mezzo così invasivo non è proporzionale al fine che voglio raggiungere, quindi fatto un ragionamento di bilanciamento, qui c'è la privacy, qui c'è la riservatezza, la dignità della persona, l'intimità eccetera, d'altro canto c'è l'esigenza di eseguire delle indagini, di individuare un autore di reato, è proprio questo il mezzo, voglio proprio andare oltre? Solo effettuato un ragionamento di bilanciamento in questo senso si può decidere. Nel caso di specie furono poste queste videocamere, chiaramente la registrazione della comunicazione non avvenne perché nell'ambito di una discoteca la musica di gran lunga superava il volume delle voci delle persone che stavano in quel momento frequentando. Furono registrate nelle salette di questa discoteca una serie di rapporti sessuali intercorsi tra i clienti, le ballerine e diverse altre persone, quindi non solamente quelle che potevano rientrare nell'ambito del favoreggiamento della prostituzione. Da lì è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale della videoregistrazione adottata in questo modo, cioè fatta passare per intercettazione, in relazione all'articolo 14 della Costituzione che tutela il domicilio. Allora dunque, la tesi della Corte Costituzionale appunto rispetto a alla questione che ho sollevato era questa: la captazione di immagini in luoghi di privata dimora, configurando una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, è assimilabile alla intercettazione ambientale. Allora a questo punto io mi pongo un problema di costituzionalità: quando si fuoriesce dall'ipotesi di videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, mi si pone un problema grosso, perché io mi trovo nel mezzo tra due situazioni, la libertà di comunicazione e la libertà di domicilio. La libertà di comunicazione è estremamente garantita nel modo migliore, diciamo, dalla nostra carta costituzionale, perché prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione, ovvero intervento del magistrato, intervento dell'autorità giudiziaria e d'altro canto intervento legislativo, casi stabiliti dalla legge. La libertà di domicilio invece è una libertà tutelata di riflesso rispetto a quella personale e comunque non in maniera così efficace. Sappiamo che comunque il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 14 ci dicono che delle ingerenze in realtà sono permesse, non c'è una garanzia doppia come questa e così rigida. Per cui io mi domando, i valori della riservatezza e dell'intimità della persona, in mancanza dell'affermazione dell'esistenza di un diritto alla riservatezza come un bene autonomo e degno di tutela costituzionale, quindi il valore che possono avere alcuni tra i più esclusivi atteggiamenti di una persona, l'intimità fisica e il diritto ad essere lasciati soli, secondo me non costituisce solo ed esclusivamente un mero limite esterno ai diritti fondamentali di libertà domiciliare o di comunicazione, ma costituisce un valore di per sé, non deve essere utilizzato solo ed esclusivamente come un confine passivo. Quindi, anche perché se io prendo in considerazione l'articolo 615 bis del codice penale, mi dice che esistono, che è possibile, che possono essere poste in essere da soggetti illecite interferenze nella vita privata. Queste illecite interferenze nella vita privata vengono punite in forza di questo articolo. Perché? Perché si tratta di un mancato riconoscimento del valore ineliminabile dell'intimità della persona. Si tratta di non riconoscere, di denigrare, di dimenticare, di abbandonare la proiezione spaziale della libertà individuale. Si tratta di accantonare le più esclusive ed escludenti estrinsecazioni gestuali dei comportamenti della persona. Tant'è che l'articolo 615 bis che ho menzionato prima ci dice che chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentisi nei luoghi indicati nell'articolo 614, quindi quelli privata dimora eccetera, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Pertanto quindi questo tipo di la vita privata in questo senso e latamente un concetto di riservatezza sono comunque esistenti nell'ambito della legislazione italiana. Allora io mi domando, Dunque, nel momento in cui vengono svolte delle riprese di immagini in un luogo ordinariamente precluso ai terzi, abitazione, altri luoghi privati, io vado a coinvolgere la proiezione spaziale della libertà individuale, l'intimità della persona in sé, le sue più esclusive ed escludenti estrinsecazioni gestuali o comportamentali, tant'è che vado a rappresentare una situazione particolare e di particolare invasività. Se si pensa a una sentenza recente della Corte di Cassazione secondo la quale un marito ha giustamente, legittimamente denunciato un soggetto che aveva fatto delle riprese video della moglie mentre era in casa, che faceva le faccende, si metteva a posto eccetera, ma non tanto perché lui è il marito e quindi è legittimato a denunciare qualcuno che in qualche modo può aver leso la moglie. Il rapporto non era tra marito e moglie, perché in questo caso l'unica che avrebbe potuto fare la denuncia era la moglie, ma semplicemente perché nel fare questa ripresa di immagini erano state riprese, oltre alla moglie, anche degli aspetti di casa, quindi la mobilia, il modo di tenere determinati oggetti, il modo di gestire la casa, delle abitudini personali, il modo di tenere la casa più o meno sporca. Ognuno è libero di tenere il proprio domicilio, che è la proiezione spaziale di sé, il luogo intimo, il nido, che comunque non è solamente un concetto poetico astratto, ma è un concetto giuridico e di rilevanza costituzionale, e quindi questa persona legittimamente ha potuto sporgere questo tipo di querela di denuncia. Ora io voglio allontanarmi dalla occulta collocazione di apparati tecnici di ripresa, perché? Perché chiaramente se è occulta, è vietata dalla legge e è in contrasto con l'articolo 614, il problema non si pone. Mi voglio riferire solo a tutti i casi in cui questa intrusione del domicilio è lecita, ovvero quando è prevista, quando si ritiene asseritamente possa essere prevista dalla legge. Ipotizziamo appunto una lecita strumentale intrusione nel domicilio con apparati di videoregistrazione e mi accorgo appunto che posso captare manifestazioni di vita personale, di riservatezza corporale, esempio videocamere poste all'interno dei bagni di una discoteca, di una paninoteca, sono casi successi per probabilmente una gestione troppo superficiale delle indagini, dei mezzi di indagine. Non solo, vado ad ingerirmi in tutte le articolazioni della sfera spaziale soggettiva positivamente tutelate, in dispregio della vere conti, della dignità personale degli osservati, delle manifestazioni normalmente ostensibili, di quell'oggetto di riservo, anche occasionale, e di personale pudore. Allora dunque, la tutela della riservatezza ha anche lo scopo di tutelarmi in maniera ulteriore e ultronea al domicilio. Il domicilio è già tutelato dall'articolo 614, ma il domicilio è solo una delle estrinsecazioni di questa riservatezza personale. 614 infatti mi dice, del codice penale, che chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente con inganno, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Qui apro e chiudo una parentesi, vista l'ora. Allora, era stato ritenuto da una parte della giurisprudenza ma anche della dottrina che l'autovettura non si potesse considerare domicilio o comunque un'appartenenza del domicilio, perché si riteneva fosse un mezzo di trasporto da un luogo a un altro, un servizio, punto e basta. Ora mi domando, dall'utilizzo, dal momento in cui i cellulari sono i mezzi comuni per manifestare anche degli apprezzamenti, non solamente per comunicazioni di servizio ma per comunicazioni private, nel momento in cui i giovani utilizzano, gli studenti dai 18 anni in su comunque tutti dispongono più o meno di un cellulare e si passano ore al telefono a parlare di vicende personali, di fidanzamenti, di crisi esistenziali, di esami dell'università e di tante altre vicende personali, da relazioni coniugali, extraconiugali e quant'altro, e si utilizza questo tipo di strumento, il mezzo, come un qualcosa di assai più privato di un qualsiasi altro tipo di un qualsiasi altro luogo di quelli che normalmente si fanno rientrare nel 614. Bene, penso che come in qualche modo la legislazione cerca, arrancando, di adeguarsi alle nuove tecnologie, dovrebbe non solamente limitarsi a un'adeguazione alle nuove tecnologie, ma ampliare la propria portata facendo rientrare all'interno di determinati concetti anche situazioni che chiaramente 20 anni fa, 30 anni fa non avevano questa pregnanza, non avevano questa necessità e adesso invece presumibilmente ce l'hanno. Il rispetto della riservatezza comporta tra l'altro il rispetto della dignità e del libero atteggiarsi e del libero comunicare. E quindi mi devo porre anche questo tipo di problema. Siccome solitamente questi luoghi vengono tutelati e ritenuti non violabili in maniera fisica attraverso intrusioni violente, il teleobiettivo chiaramente non compromette fisicamente questi luoghi protetti, ma sicuramente lede ugualmente la dignità dei soggetti passivi. Allora, la videoregistrazione a cosa serve, come si attua e soprattutto quali elementi di prova idonei a fornire in giudizio? La videoregistrazione, dunque, rispetto a un'intercettazione ambientale che capta le comunicazioni tra due soggetti, ha in comune il carattere di invasività del domicilio, l'esigenza di introdurre e mantenere degli apparati tecnici di ripresa, ma la finalità è completamente differente, perché nel momento io voglio registrare delle comunicazioni, registro solamente uno scambio vocale, mentre in questo modo io vado a registrare e conservare immagini di cose e di persone per usarle poi in un altro momento come prova in un giudizio. Allora, a questo punto io mi posso porre un problema che il legislatore, il quale si è disinteressato alla videoregistrazione, non si è posto, per cui figuriamoci se si è posto questo, cioè distinguere la videoregistrazione in due tipi di videoregistrazione: quella nella quale, con la quale io capto comunicazioni, conversazioni, immagini in un unico contesto, e quella invece è preordinata ad ottenere solamente delle immagini. In entrambi i casi, siccome si tratta di attività che non sono dirette ad influenzare l'autodeterminazione del soggetto, non ne alterano né la capacità di ricordare né di valutare la realtà, sono sicuramente ammissibili nell'ambito del processo penale come prove atipiche, perché le prove atipiche sono solamente quelle che servono per ricercare la prova, ma che non ledono questa capacità di influenzare l'autodeterminazione del soggetto. E siccome la videoregistrazione, sia del tipo 1 che del tipo 2, la si fa di nascosto, in maniera occulta, perché se io so che ho la videoregistrazione sono il Grande Fratello, viene fatta così, per cui chiaramente non è, nessuno è influenzato, nessuno si comporta in maniera differente perché ha una videoregistrazione. Allora, nel caso A, andando velocemente, il problema non mi si pone. Perché? Perché se io registro immagini e anche registrazione vocale, quindi di comunicazioni, io sono coperto dal massimo di tutela, articolo 15, riserva di legge più riserva di giurisdizione. L'unica cosa che io chiedo in più, che vorrei che il legislatore ponesse, è che il giudice mi vada a motivare anche qual è il presupposto in forza del quale io voglio superare la riservatezza, io voglio violare l'intimità, la dignità della persona, io voglio captare delle immagini e quindi superare e quindi in qualche modo stabilire in maniera formale il principio di proporzionalità di cui ora mi ha parlato il garante con questa relazione. Le intercettazioni di conversazione e comunicazione, quindi anche la videoregistrazione con registrazione, ha dei limiti di ammissibilità 266 codice penale e di forma, presupposti e forme, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporle, per cui ci sono delle forme precise, c'è un articolo della Costituzione, siamo nel massimo della tutela. Invece dove io registro solamente le immagini, mi occorrerebbe una disciplina ad hoc, oppure già esistono anche qui delle garanzie costituzionali? Non esiste nessun tipo di garanzia costituzionale, non c'è nessun tipo di legislazione ad hoc. Forzosamente, nell'attesa di un momento migliore, posso pensare che la captazione di immagini nel nostro ordinamento non è per nulla sconosciuta, perché quando vengono fatte le ispezioni giudiziali esiste comunque un'attività di osservazione e documentazione che deve essere poi documentata per poterla utilizzare in giudizio. I documenti che attestano, i verbali che attestano l'ispezione, possono essere utilizzati. L'articolo 244 del codice mi dice quali sono i casi e le forme di ispezioni. Esiste anche la possibilità, appunto, della prova documentale. È consentita infatti l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Parlo di videoregistrazione, non parlo di cinematografia, ma il mezzo è analogo. In mancanza di meglio posso usare quindi questa norma. Quindi lo strumento è in parte diverso tecnologicamente, ma parimenti è fonte di documenti rappresentativi di fatti, persone o cose, idonei a riprodurre o riportare i risultati di un'osservazione. Quindi io mi trovo in qualche modo in pratica a fare questo. Se faccio un'ispezione tradizionale, prima fase, messa in opera del mezzo di ricerca della prova. L'ispezione tradizionale comporta l'osservazione, il guardare, l'esaminare una certa situazione. Invece la videoregistrazione di mere immagini comporta come inizio la fase dell'inizio della ripresa, il ciak in qualche modo. Il momento di prosostituzione della prova, in un'ispezione tradizionale è il verbale che mi riporta tutto, mentre con la videoregistrazione io faccio un videogramma in videocassetta che lo utilizzo poi come documento, lo introduco come documento nel procedimento. Però c'è una differenza di fondo: mentre l'ispezione si perfeziona in un atto, non è occulta, è ex lege preceduta dalla consegna di un decreto motivato, c'è un invito al difensore affinché partecipi di persona al momento dell'ispezione, la videoregistrazione invece è a sorpresa, non si perfeziona in un atto solo, viene fatta in modo occulto, in modo inaspettato, non è un'osservazione momentanea ma una sequenza di visualizzazioni, comporta una penetrazione in tutti questi ambiti di riservatezza e c'è un rifiuto di preavviso al difensore, perché chiaramente se no sarebbe occulta. Allora io mi domando: il bene giuridico interferito però è un altro o è lo stesso? È lo stesso, perché si parla sempre di libertà personale, del domicilio, riservatezza, privacy, vita privata, indipendentemente dal modo o dal mezzo. Pertanto, qual è il regime giuridico ipotizzabile? Siccome poi alla fin fine a me quello che interessa è che venga tutelato quel tipo di bene, la riservatezza, più che il modo con il quale questo bene potrebbe essere offeso, a me interessa di tutelare quel bene, quindi come posso fare? Eventualmente posso partire dal presupposto che chiaramente la videoregistrazione io la faccio quando è stato commesso un reato, che deve essere richiesta e disposta per accertare le tracce e le cause, che deve essere sempre preceduta da un decreto ad hoc e da una specifica motivazione, che ci sia l'obbligo contestuale in nome di un difensore d'ufficio, che vengano fissate le modalità e la durata da parte del pubblico ministero, che venga delegata alla polizia giudiziaria solo la posizione, ma solo l'opera materiale, solo la sistemazione materiale degli strumenti, che addirittura intervenga lo stesso magistrato inquirente per la captazione e registrazione di immagini più intime e riservate, esempio le videocamere nella paninoteca tipo McDonald's, che hanno registrato tutte le persone che andavano in bagno. Queste sono videocamere in situazioni particolari che possono essere sistemate non solo con questi previ provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma deve essere il magistrato inquirente che le deve andare a porre, che deve capire dove vanno messe, perché, per come, di cui se ne deve assumere la responsabilità. Poi occorre un verbale che disciplini il tutto e che motivi il perché si è deciso di superare le garanzie di riservatezza. In mancanza di questo tipo di garanzie, quello che come cittadini, come eventualmente difensori e come soggetti in qualche modo coinvolti in una situazione del genere, bisogna cercare di eccepirne la invalidità delle operazioni, perché in mancanza di una specifica previsione normativa la prova in sé è illegittima e quindi è inutilizzabile, perché una prova acquisita senza il rito, cioè irritualmente senza il rito, è meramente nulla, perché in mancanza di forme dell'ispezione urgente una prova può essere invalida per difetto di provvedimento motivato del PM o per mancato deposito degli atti al difensore. Allora io mi domando, oltre, siccome il principio del buonsenso non esiste codificato nel codice di procedura penale, però il principio del buonsenso è il principio al quale comunque si debbono attenere i giudici e i pubblici ministeri, allora, come è stato auspicato da altri, auspico anche io che certi tipi di intrusioni, anziché essere disposti con decreti motivati del pubblico ministero, debbano essere rimessi alla valutazione del giudice, il quale giudice come soggetto terzo solo ed esclusivamente è quello preposto a valutare, a ponderare, quindi a elaborare un giudizio, una valutazione di equo contemperamento degli interessi, ma senza porre solo ed esclusivamente l'accento sulle necessità e le urgenze di giustizia, contemperando quindi la necessità di svolgere delle indagini e di individuare un reo con quelle di intimità, riservatezza, dignità della persona, non solo di quella inquisita, ma di tutte quelle che gioco forza purtroppo cadono in questo tipo di rete e che rispetto a questo tipo di registrazioni sono assolutamente estranee e incapaci comunque di potersi difendere, perché per lo più nemmeno sanno di essere cadute in questa rete. Vi saluto.